Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che avranno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Le beatitudini ci ricordano, almeno così in prima istanza, una modalità con la quale noi abbiamo guardato sempre alla realtà dei santi, cioè come a una dimensione troppo alta che bisogna imitare, che bisogna emulare. Non ce ne sentiamo capaci. Quindi per adesso questa dimensione delle beatitudini lasciamola da parte ed entriamo per un'altra porta, quella che ti è più vicina, che ti è più facile da varcare. E lo facciamo attraverso una chiave che è nella lettera, nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Ora cerchiamo di situarci dentro questi sentimenti della lettera. Guardate come. Dice Giovanni, no, a questa gente: «Carissimi, avete capito quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente? Allora noi siamo battezzati, abbiamo aderito a un invito del Signore, abbiamo aderito anche oggi ad accostarci a questo mistero dell'Eucarestia nella contemplazione dei Santi. Noi sappiamo di essere figli di Dio». Guarda che la prima cosa che dovresti chiedere, di cui dovresti forse chiedere perdono a Dio all'inizio della messa, e se hai capito che sei figlio di Dio, no, un figlio si comporta da figlio. Se ancora si comporta da schiavo, da servo, da intimorito, con la soggezione nei confronti di Dio o con la supponenza, non è figlio. Un figlio ha dimestichezza con le cose del padre. Un figlio entra e esce da casa senza nessuna paura, e tu entri ed esci nella casa di Dio, non nella chiesa, ma nella grazia di Dio, senza paura di esserne indegno, di dover fare chissà che cosa per meritarla. Insomma, hai questa dimestichezza filiale con Dio. Dice ancora Giovanni: «Noi siamo figli, però il mondo non l'ha capito, perché non ci conosce, perché non ha conosciuto Dio. Il mondo ci guarda e dice: questi sono poveracci, dispersi, dicono di credere a qualcuno, a qualcosa, ma poi si comportano in modo diverso. Neanche loro sono sicuri della loro identità, hanno bisogno sempre di orpelli per dire che sono cristiani o che si comportano da cristiani, ma quelle due cosette che gli servirebbero per dimostrarlo, quelle non riescono a viverle. Per esempio, amare il prossimo». Allora dice ancora Giovanni: «Se l'avete capito, carissimi, noi siamo figli di Dio fin d'ora. Tuttavia non ci è stato ancora rivelato come saremo. È vero, infatti, tu della morte hai paura e parli del mondo di Dio come dell'aldilà, per dire che l'aldiquà è in un modo, dell'aldilà è in un altro. Come si fa a entrare da una parte all'altra? Boh, forse per pressione osmotica, non si sa. Abbiamo difficoltà a immaginarcelo. È un sogno, è la realtà di Dio per noi. Tuttavia sappiamo che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chi ha questa speranza, dice Giovanni, purifica se stesso». Ora guarda dove stiamo noi. Hai un criterio, mezzo criterio, per valutare il tempo che stiamo vivendo? Non hai paura? Forse dovresti averne. Qualcuno ha minacciato di venire a bussare un giorno o l'altro alle porte dell'Occidente per dire ora basta. E tu non stai forse in Occidente? Non hai fatto finta di niente finora sulle cose che usi, sulle comodità che hai? Qualche senso di colpa, con un po' di elemosina te la sei cavata. Ma che coscienza hai del tempo che viene? Sapete, noi stiamo festeggiando i santi oggi per un motivo. Li stiamo festeggiando perché siamo arrivati quasi alla fine dell'anno liturgico. Allora la Chiesa direbbe a tutti i suoi figli: fermatevi un attimo. Vi siete preparati per l'incarnazione del Verbo? Lo avete celebrato quando è venuto in mezzo a noi, è diventato carne e l'abbiamo riconosciuto nel volto di un uomo? L'avete seguito nella sua predicazione? Siete entrati con lui nel mistero della passione? Avete compreso che cosa voglia dire scendere agli inferi? Avete vissuto la Pasqua con una reale resurrezione? E ditemi ancora, nei misteri della vita di Cristo, della Chiesa, della Vergine Maria e tutte le altre solennità, siete cresciuti nello Spirito Santo? Perché se siete cresciuti, oggi è la vostra festa. Oggi è le letture che ascoltate, la realtà che celebrate, è specchio della vostra vocazione, cioè la vita eterna. Guarda, quella vita eterna che non te la viene a raccontare nessuno, ma il tuo desiderio ha evocato, il tuo desiderio più intimo ti ha detto: tu sei desideroso di vivere sempre. Tu hai capito che questa vita che vivi in questo momento non è sufficiente. La tua voglia di essere di più ti trascende molte volte. E anche l'amore che cerchi di provare per qualcuno o di ricevere da qualcuno è sempre di più di quello che riesci a sperimentare. Questo desiderio di vita eterna che supera la tua solitudine, che colma le tue paure e che ti apre la finestra su un mondo che non conosci perché ancora non si è rivelato, ma ne senti la presenza, questa è l'epilogo di questo anno liturgico. E ti fa avvicinare alla fine di quest'anno a Cristo Re, potendo celebrare l'unico che ha autorità sulla tua vita, e cioè il Figlio di Dio nella manifestazione dello Spirito. Per questo puoi entrare in quella liturgia di cui parlava l'Apocalisse. Avete visto, no? Diceva l'Apocalisse, forse non ci avete fatto caso, perché quando si è parlato dei 144.000 vestiti di bianco, che non erano loro, poi vediamo, tu hai detto: mamma mia, che processione meravigliosa, ma chi sono, da dove vengono e soprattutto dove vanno? No, Giovanni, l'autore di questo libro dell'Apocalisse, della Rivelazione, dice che ha visto salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente, non sappiamo ancora qual è. Questo grida a gran voce agli altri angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare, capisci? Era stato concesso agli angeli, non agli uomini, di devastare la terra e il mare. E gli angeli non la devastano con le armi nucleari, ma compiono il giudizio di Dio. Dunque, con questa prospettiva del giudizio su tutta la storia, questo angelo ferma tutti e dice: non devastate la terra e il mare, né le piante, finché non avremo messo questo sigillo. E allora si espone qual è questo sigillo. Vediamo se questo ti fa riconoscere nella schiera degli eletti o no. E se non ti fa riconoscere, purifica la tua vita secondo la legge di Dio. Allora dice: allora ho sentito il numero di quelli che furono segnati con il sigillo, 144.000, che vuol dire tantissimi, che vuol dire tutti, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele, cioè da tutte le parti, e dopo di loro una moltitudine immensa, ancora di più, che si avvicinava con le vesti candide e con la palma delle mani, la palma della testimonianza. Allora, uno della corte di questa liturgia, uno dei vegliardi che presiedeva questa liturgia, guarda a questo veggente e gli dice: hai capito chi sono? Adesso quel vegliardo che nell'autorità della Chiesa ti guarda, ti dice: hai capito chi sono questi? Non dire: sono i santi, sono i santi. Sai come ha detto? Non lo so, tu lo sai. Chi sono? Sono quelli che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Sono quelli che la loro identità non l'hanno equiparata a modelli idioti, non l'hanno messa insieme alle cose di questo mondo, non si sono vestiti di tristezza o di rabbia o di altri sentimenti inadeguati, ma hanno cominciato a pensare secondo il modo di pensare del Cristo. E qual è il modo di pensare del Cristo? Sia fatta la tua volontà, tutto quello che vuoi per me. Ecco, io sono venuto nel mondo per fare la volontà del Padre mio. Hanno fatto nella loro vita quello che ha fatto il Cristo, hanno incontrato gli ultimi, hanno rialzato i morti, hanno detto a tutte le anime che giacevano ormai schiacciate dai peccati della loro storia: Talita cum. Anima, io ti dico, alzati! Risvegliati. Non hanno giudicato, non hanno mormorato, non hanno fatto guerra, non hanno proclamato i giorni della rabbia, non hanno ucciso, non hanno fatto nulla delle cose che l'istinto umano gli aveva suggerito di fare, perché hanno sottoposto la loro ragionevolezza, il loro cuore, i loro pensieri ai pensieri di Dio, quelli che hanno capito non da chissà quale corso di teologia, ma che hanno compreso dalla prossimità di Cristo nella loro vita, cioè la presenza dello Spirito Santo, quella che senti anche tu, quella che percepisci anche tu. Allora, dopo aver capito questo, nella paura attuale che tutti quanti noi stiamo un po', no, temendo delle cose che accadono, avendo guardato a questa speranza che ormai prende corpo davanti ai nostri occhi e si mostra come una realtà credibile, desiderabile, così che anche noi vogliamo essere come costoro, allora Gesù ci viene incontro e dice a noi, a te dice: beato tu quando sei povero in spirito, beato tu quando ti sei accorto che eri nel pianto, sarai consolato, vedrai il regno dei cieli, beato se sei mite perché erediterai la terra, beato te tutte le volte, persino in cui ti percepisci perseguitato, per causa mia, dice Gesù. Dunque, con queste beatitudini Gesù ti dice: primo, non avere paura; secondo, cambia il tuo modo di vivere, non giudicare più, non mormorare più, non pensare più male. Ma non è possibile? Certo che è possibile, perché la beatitudine ti è stata già data. Ti ricordi, all'inizio abbiamo detto: noi siamo già figli di Dio. E allora renditene conto, accorgiti di questa grazia, e una volta tanto assecondala, vivi secondo questo dono e non rimarrai solo e non rimarrai deluso, nessuna cosa più ti confonderà. Questo i santi oggi ci raccontano. Sia lodato Gesù Cristo. Padre santo e misericordioso, nella pienezza del tempo hai parlato alla nostra vita attraverso i tratti meravigliosi del volto del tuo Figlio, perché riconoscendoci in Lui non ci sentissimo più emarginati o lontani o inadeguati o indegni. È la bellezza del suo volto che ci dà coraggio, è l'incarnazione del Verbo che ci abilita a sperare il meglio per la nostra vita, è la presenza dello Spirito che accende in noi la preghiera. E allora vieni in soccorso alla nostra debolezza e colma il desiderio del nostro cuore. Per questo ti preghiamo. Padre santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai affidato la tua sposa allo scrigno di ogni grazia, perché tutti gli uomini sapessero che ciò che ti appartiene ormai appartiene a loro. Dona alla tua Chiesa la fiducia di poter sempre dispensare questi beni e il coraggio di farlo anche quando il mondo la odia, la accusa e la giudica. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi hai chiamato ad essere i tuoi figli e lo siamo realmente. Pur sapendolo, non abbiamo testimoniato la bellezza di questa relazione. Siamo stati chiusi, abbiamo avuto il cuore duro davanti a tante circostanze, abbiamo giudicato impropriamente, mormorato eccessivamente, abbiamo disperato persino. Dacci la possibilità in questo tempo della nostra vita di rimediare a questi peccati, perché il mondo creda e si salvi, e dunque noi con lui. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ci chiami a celebrare la santità e la bellezza delle realtà eterne in un tempo in cui l'uomo è lupo all'altro uomo, vendette promesse o realizzate, invece di guarire questo tempo, lo infettano ancora di più. E noi nella nostra stoltezza abbiamo creduto di prendere le parti di questi o di quelli, superando di gran lunga l'odio e la vendetta. Dacci la possibilità, Padre Santo, di operare la pace, di riconciliare gli animi, di restaurare il tuo regno anche in questo momento così contraddittorio. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, io voglio ricordarti la vita di ciascuno di questi tuoi figli. Tu li conosci, sai che nel cuore hanno desideri, certezze e molti dubbi, persino qualche sospetto. Ebbene, guariscili. Non si apra mai in loro la porta alle insidie del maligno. Non facciano crescere mai la radice del sospetto. Aiutali ad affidarsi a te con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Da ogni male guariscili, soprattutto da ogni maleficio. Fagli conoscere come hai pensato alla loro vita e come la vuoi salvare, che non si perdano d'animo mai. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.